Siamo arrivati all'appuntamento con il commento, quindi con il nostro cappa e spalla. Oggi protagonista è Valeria Palumbo, che salutiamo subito. Valeria, benvenuta. Buonasera,
A tutti.
Valeria. Allora, Valeria, prendiamo spunto da un libro molto interessante, una raccolta di saggi di Herta Müller, con un titolo molto bello, Una mosca attraversa mezza foresta, per Feltrinelli. E di cosa parliamo esattamente? Cioè, qual è il tema che ti ha colpito?
Guarda, mi ha colpito il tema sulla lingua, è davvero una patria. Lei lo affronta in più di questi saggi e lo affronta da rumena di lingua tedesca. Già questo è interessante perché lei è fuggita dalla Romania comunista, si è rifugiata in Germania, salvo poi scoprire che la Germania democratica aveva avuto un rapporto molto contrastato, molto difficile con gli intellettuali che durante il nazismo erano andati via. Poi erano tornati ed erano stati accolti malissimo, ma non solo da un punto di vista di accoglienza, proprio da un punto di vista, diciamo, letterario della lingua, tanto che gli scrittori del famosissimo gruppo 47, a cominciare da Günter Grass, avevano contestato loro: ma come siete antichi, che lingua arcaica che parlate, ma come scrivete, come siete retorici? E lei ovviamente trova questa cosa, come dire, scandalosa da un punto di vista anche politico, perché difendendo la loro novità, in realtà questi scrittori coprivano il fatto che durante il nazismo erano rimasti in patria e spesso erano stati complici.
Quindi, diciamo, non si, proprio non si comportavano in maniera particolarmente simpatica questi intellettuali. Però, vabbè,
No, ma che
comunque.
devo dire? No, e poi fra l'altro devo dire invece questo dibattito sulla lingua, cioè la lingua è una patria, era stato molto sviluppato dagli intellettuali che erano usciti, in particolare dagli ebrei. Penso a una poetessa che si chiamava Hilde Domin, ne parlava il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese, ma anche Masha Kaleko, Nelly Sachs, erano tutte poetesse ebree di lingua tedesca. Beh, erano tutte convinte che la loro patria, nonostante quello che la Germania aveva fatto loro, che la loro patria era proprio il tedesco. C'è una lettera molto bella che Hilde Domin scrive a Nelly Sachs, che stava compiendo 75 anni, e le dice: tu hai dato a quei morti, si riferisce ovviamente ai morti della Shoah, la voce, e in questo poteva riuscire solo qualcuno che fu sia vittima che scacciato, che è al tempo stesso un poeta tedesco. E quindi il tedesco rimaneva, anche perché aveva sofferto così tanto sotto il nazismo, non solo un'ancora, ma una identità fortissima.
Senti, per passare ad un altro esempio molto interessante e credo anche significativo, cosa mi dici per esempio della corsa a rendere differenti il serbo e il croato?
Sì, questo è interessante come uso politico. Allora, torniamo un attimo, pensiamo all'Ucraina, no? Gli ucraini sono russofoni, erano russofoni in maggior parte, e però hanno dovuto costruirsi un'identità nazionale nonostante questa lingua. Chissà se torneranno a russo o come hanno vissuto questo passaggio. I serbi e i croati, che parlavano una lingua pressoché identica, per segnalare il fatto che non appartengono più alla stessa nazione, è vero che usavano già due alfabeti diversi, hanno invece estremizzato le differenze. Per cui io da bambina avevo dei dizionari di serbo-croato, adesso sarebbe una cosa totalmente, totalmente impensabile.
A proposito, mi viene in mente proprio adesso, mentre stai dicendo queste cose, che tutto sommato un caso interessante potrebbe essere proprio quello dell'italiano parlato qui, nella Svizzera italiana. Allora il concetto di patria dove va a finire?
Eh sì, questo devo dire è interessante, però l'italiano, ecco, anche qui, perché poi c'è anche l'italiano parlato dagli emigranti, voglio dire, il concetto di lingua è sempre un po' più vasto sicuramente di quello dei confini nazionali.
Certo.
Certo, si tira dietro un concetto di identità, di cui io diffido, devo dire, sempre, perché secondo me l'identità è mutevole, esattamente come le lingue. Tra l'altro, tu pensa alle coincidenze, è appena uscito, ma proprio questa settimana, un libro che si chiama Cappa e Spada, vedi te,
Ok.
la controversa storia dell'italiano. L'ha scritto Antonio Zoppetti per GoWare. e parla proprio della profonda connessione tra la lingua e la società, e raccontando la storia dell'italiano racconta anche come le sue mutazioni sono legate a quelle della società. Lui poi si ferma in particolare sul fatto che l'italiano sta inghiottendo delle parole d'inglese in una maniera molto diversa, per esempio, da come fanno i francesi, e a volte se le inventa proprio, perché molte delle parole che noi riteniamo sono inglesi in realtà sono assolutamente delle invenzioni italiane. Però c'è un problema, appunto, che dicevo prima, quello dell'identità, perché le identità non sono fisse e si evolvono come ci evolviamo noi. Pensiamo appunto per il fatto che l'italiano ha dovuto cominciare a usare al femminile tutta una serie di parole, da ministra ad avvocato, avvocata, a sindaca, che a lungo ha rifiutato, ma che trovava strane semplicemente perché ce n'erano poche di avvocate, di sindache e di ministre. Allora il punto è: si possono conservare le lingue come sono? No. Però che fare allora delle lingue che stanno sparendo? Perché c'è anche questo problema, no? Noi ci stiamo impoverendo, le migliaia di lingue che esistevano tendono a non esistere più, via via che muoiono le persone che le parlavano. Tu pensa che a Berlino hanno fatto un archivio, si chiama proprio Endangered Languages Archive, che conserva le lingue. Però il problema è: che senso ha conservare una lingua che non viene più parlata, che quindi non assume più i vocaboli nuovi, che non viene scambiata, che non ha le sue inflessioni, le sue intonazioni? Cioè, veramente si può mettere nel frigorifero una lingua? Direi proprio di no. Sì. Però ecco, è un tema interessante proprio perché ci pone questo problema. Allora, che rapporto abbiamo noi con la lingua, noi con la nostra evoluzione, noi con il nostro concetto di identità attraverso ciò che diciamo e possiamo dire?
Ecco, una piccola provocazione: se si va avanti così, forse anche l'italiano fra un po' diventerà una di queste lingue da mettere in una bacheca. C'è questo pericolo?
Io credo che, sai, finché c'è una letteratura, c'è un cinema, cioè le arti ci salvano molto. Mi ricordo molti anni fa a un mio amico a cui dissi che volevo studiare una lingua, non dico quale, moderna, mi disse: ma che ci fai visto che non ha una letteratura interessante? Una risposta che ha un qualche senso.
Io mi riferivo anche a una cosa che è uscita credo proprio o ieri o l'altro ieri, cioè i dati di natalità in Italia, che sono abbastanza inquietanti perché c'è un ulteriore calo, e la prospettiva nel corso di non moltissimi decenni è abbastanza inquietante. Ma questo è un altro argomento, Valeria, lo tratteremo in un'altra occasione.
Le lingue che vanno sparendo sono considerate tali quando le parla una persona sola.
Ah, ok, va bene, allora c'è tempo. C'è un po' di tempo, va bene. Grazie mille a Valeria Palumbo per essere stata con noi.